Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: «Oggi, per questa casa, è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Proviamo a figurarci un po' la scena, a entrare in questo piccolo quadretto che Luca ci propone, con dei particolari molto interessanti. Proviamo a immaginare chi è, chi potrebbe essere questo Zaccheo. Luca si sofferma 2 volte a sottolineare che era piccolo di statura, e viene da pensare che quest'uomo è piccolo forse anche in altri sensi. E come tutte le persone che si sentono un po' piccole rispetto agli altri, il potere o addirittura l'abuso di questo potere può dare una sensazione di grandezza. Ciò che non mi ha dato la natura me lo prendo come rivincita, perché lui non è soltanto uno dei pubblicani, lui è il capo dei pubblicani. E quindi in questo ambiente a margine, tra i venduti ai romani, perché per essere pubblicani bisognava appunto vendere il proprio credo giudaico e mettersi in questa posizione strana di esattori delle tasse del proprio stesso popolo. L'antico adagio romano, divide et impera, qui è assolutamente visibile. Ma lui, pur essendo piccolo di statura, riesce a infilarsi in questa casta. E non solo, ma a scalarne la gerarchia fino ad arrivare capo. Quindi una povertà molto graffiante, perché chi non ha magari le doti fisiche per imporsi deve necessariamente fare uno sforzo in più, o di cervello o di furbizia, per arrivare. E anche per arrivare a Gesù usa la stessa strategia. L'altezza non glielo consente di entrare in una relazione con Gesù, fosse anche per placare una curiosità. E allora ci vuole un guizzo al quale gli altri non pensano, un guizzo di furbizia o di intelligenza. Non gli importa di essere deriso, tanto lui ha il potere, lui se lo può permettere. Si provi qualcuno a ridere e io gli alzo le tasse, tanto posso farlo. E si nasconde lì, sul sicomoro, tra le fronde, visto non visto, in una buona posizione, ancora una volta, in una posizione non completamente compromettente. È interessante il parallelo, tra la posizione che assume sopra le teste degli altri, ma opportunamente nascosto, così come è tra i suoi connazionali e concittadini. È sopra le teste degli altri, ma è ben nascosto dentro in questa casta. Ma Gesù sorprende. Come faccia Gesù a sapere che quell'uomo nascosto tra le frasche si chiama Zaccheo? Il Vangelo non ce lo dice. Può darsi che qualcuno gliel'abbia detto, o può darsi che si siano conosciuti, o può darsi addirittura che la fama di quest'uomo fosse arrivata persino a Gesù, al quale veniva imputato di non pagare le tasse. E lo chiama per nome. Gli dice di scendere, e subito anche. È un ordine. Ma dentro in questo ordine c'è la richiesta di una reciproca accoglienza. Io ti chiamo perché tu mi accolga in casa tua. È bellissimo. Gesù non dice vieni a casa mia, vieni nel mio gruppo di discepoli, vieni alla mia catechesi, vieni tra i miei amichetti. No, Gesù dice scendi perché io devo venire a casa tua. Questa è l'imprevedibilità di Gesù. Ed è anche l'imprevedibilità che noi nei nostri intenti pastorali dovremmo avere. Quanto spesso invece noi ci arrocchiamo sulle nostre posizioni e ci arrabbiamo perché gli altri non vengono. Ma quanto realmente siamo capaci di andare? Di andare a cena tra quelli lì che tutti quanti eviterebbero per non compromettersi. Ma Gesù è sorprendente. Ed è bella la notazione di Luca. Lo accolse, pieno di gioia. Lo accolse. Gesù lo invita e Zaccheo lo accoglie. E c'è anche il sentimento, pieno di gioia. Dentro a questo istante possiamo metterci tutte le ipotesi che vogliamo, secondo me. Possiamo metterci la gioia immediata di quando io dico a un bambino vengo a casa tua, fammi vedere la tua cameretta. Vieni che c'è il don per la benedizione della casa, e lui fa i salti di gioia. Quell'infanzia non ancora perduta, che dentro nel cuore di Zaccheo c'è ancora. Oppure possiamo metterci un sentimento del sentirsi onorato. Se Gesù viene a casa mia, allora sono davvero importante. O addirittura ancora più infido. Se Gesù viene a casa mia, vuole entrare nella mia cerchia. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, eppure c'è un guizzo di gioia. Questa gioia può avere mille sfaccettature. E noi possiamo, oggettivamente, pensare a noi stessi. Se Gesù mi dice questo, come mi sento io? Mi sento che Gesù vuole appartenere alla mia cricca? Oppure che se Gesù viene a casa mia vuol dire che finalmente si è accorto di me? Oppure che non è ancora morto dentro di me quella semplicità infantile per cui sono semplicemente felice che lui sia mio amico? Cosa c'è dentro nel mio cuore? E come tutte le cene che si rispettino della noblesse oblige, anche lì le porte vengono tenute aperte, le finestre vengono tenute aperte perché la gente che passa possa vedere che cosa sta succedendo in questa cena, quale pietanze vengono servite, qual è lo sfarzo che viene messo in campo e quindi si possa parlare di questa cena. E ovviamente le male lingue. Come settimana scorsa nel Vangelo che abbiamo ascoltato, c'è subito qualcuno che dice: ma come mai? Guarda, vedi? Perché questa è la durezza che c'è dentro nel cuore. Questa maledetta lama che cerca sempre dentro nei nostri cuori di fare a fette l'umanità degli altri, di tagliare in due per poter decidere chi sta dicendo giusto e chi sta dicendo sbagliato, se ci si può fidare o se non ci si può fidare. Quella sorta di legittimo sospetto che mi permette di dire una cattiveria sull'altro. Non so se è proprio così, ma comincio con una sottile calunnia, così poi magari c'ho persino ragione. Ah, ma io sono pronto a ricredermi, eh? Terribile. Questi sentimenti che siamo capaci di covare dentro nel cuore sono mostruosi. Però Gesù non si scandalizza neanche di questi. Gesù lascia dire. E improvvisamente si spalanca qualcosa. Forse quella gioia di Zaccheo era davvero una gioia infantile, perché infantile è questa affermazione: la metà dei miei beni li do ai poveri. Impressionante. Il capo dei pubblicani che dice: la metà dei miei beni li do ai poveri. E sono di diritto dei poveri, eh? Perché lui si è arricchito grazie alle tasse estorte ai poveri. Perché i romani facevano così. Ma questo riconoscimento è importante, perché è chiaramente un cambiamento di rotta. Non risponde alla cricca dei suoi amici, i quali sicuramente lo condanneranno, e lui da capo diventerà nessuno. Dall'essere il capo diventa nessuno. È inammissibile che un pubblicano faccia così. E non solo: ma se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto. È una moltiplicazione vertiginosa. Resta senza niente. Resta senza niente. Ecco, al di là del fascino, magari un po' anche eccessivo, che può avere su di noi questa figura di Zaccheo, possiamo oggettivamente farci una domanda sul nostro cuore. Ma la presenza di Gesù nella mia vita cambia radicalmente tutto? O io sono uguale a quelli che non hanno mai incontrato Gesù? Qual è la misura di accoglienza del povero? Qual è la misura? Io credo che la nostra comunità cristiana, e in particolare la comunità cristiana di Concorezzo, abbia delle radici di fraternità forti. Ma attenzione, che certe paure e certi timori possono scatenare in noi delle armi di difesa più taglienti di una lama. Attenzione, che il difendere le proprie posizioni acquisite può far compiere degli errori che sicuramente buttano Cristo fuori di casa. Perché Gesù ama questa salvezza. Questa salvezza spontanea che arriva e cambia tutto. Gesù ama questo figlio di Abramo, così come lo chiama, cioè uno dei tanti figli, come le stelle del cielo. Anche lui è figlio di Abramo, è una di queste stelle del cielo. È l'avverarsi di una promessa, e lui sa vedere anche in quell'uomo rimpicciolito un figlio di Abramo. C'è una misericordia bellissima in questa frase. C'è l'avverarsi di una promessa che è lontana nei secoli ed è sempre presente. Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. E allora se ci sentiamo un po' perduti, se ci sentiamo un po' piccoli, se ci sentiamo un po' indegni, beh, Gesù è venuto proprio per noi. E questo è il messaggio, questa è la buona notizia di questa settimana. Sia lodato Gesù Cristo.